Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, la puntata del Natale prenatalizia sta per iniziare e inizia esattamente adesso con un ospite d'eccezione, uno degli scrittori preferiti dal sottoscritto. Parliamo di Sandrone D'Azieri. Come stai?
Bene, grazie, grazie per l'invito e ovviamente auguri a tutti per le prossime feste.
Il tuo libro sta spopolando, è stato in classifica, continua a cavalcare e ci fa sognare una lunga carriera, come un po' tutti i tuoi libri, perché non sei uno scrittore che appare e scompare, di solito sei legato a dei librai che ti amano molto e ti continuano a tenere, non ti mandano in resa, si direbbe.
E questo io amo molto i librai e spero ricambiato, no? Amori ricambiati, molte cazzo.
Perché dopo il Natale invece è un dramma, noi editori siamo terrorizzati perché arrivano le rese.
Natale è terrorizzante comunque perché esce tutto,
fanno assortimento, magari prendono anche più copie di quelle che potranno vendere, parlo soprattutto dei miei libri naturalmente.
Ma no, e poi c'è quel terribile rumore della macchina che macina la carta.
Oddio, mi hai fatto venire la pelle d'oca, ma pensiamo alle cose belle. Il Natale dove lo passerai? In famiglia?
Sì, in famiglia, decisamente. Non credo di andare via, andrò nelle Marche, dove abbiamo la casa di famiglia, e staremo lì per, non so, starò lì a scrivere, credo.
Quindi stai scrivendo qualcosa di nuovo?
Sto scrivendo il seguito del romanzo di cui stiamo parlando, che si chiama, per adesso non ha titolo, comunque il seguito dell'Angelo.
Ecco, questo Angelo, dove è stato, diciamo, colpito e entrato nelle tue attenzioni?
Dunque,
catturato?
Diciamo, è tutto connesso. Due anni fa ho scritto un romanzo che si chiama Uccidi il padre, che era il primo di una serie di tre, che ho concepito con una serie di tre con
qualche settimana fa è venuto a trovarci anche un altro amico, un editore, Sergio Fanucci, anche lui una trilogia.
Fanuccione, che salutiamo se ci sta sentendo.
Sì. Tornerà anche lui.
E che è l'immarcescibile Sergio Fanucci. No, dicevo, quando ho scritto Uccidi il padre e doveva essere una trilogia, deve essere una trilogia in cui ci sono gli stessi protagonisti, che sono Dante Torre e Colomba Caselli. Uno è una poliziotta, lui invece è un ex rapito che in qualche modo dà la caccia alle persone scomparse. Il secondo libro, il pensiero è stato: ma Dante che ha delle capacità di intuizione forti dovute alla sua prigionia, a quello che lui ha vissuto, questo Dante, se lui avesse di fronte uno che è il suo specchio oscuro, che è la stessa cosa ma diciamo in cattivo, come reagirebbe? Chi sarebbe più intelligente? Chi si muoverebbe prima? E allora è venuto fuori questo personaggio dell'Angelo, che è una donna di cui vediamo la storia in parallelo a quello che sta accadendo nel presente.
Un personaggio femminile è una novità un po' nei tuoi romanzi.
Prima si comincia da quello che si conosce, io sono un maschio, quindi i miei protagonisti erano maschili, poi dopo ho cominciato a conoscere meglio le donne e ho cominciato a inserire anche protagonisti femminili. Io amo molto anche ribaltare un po' i stilemi e così via, quindi nella mia coppia di investigatori quello che fa botte è lei e quello invece un po' più fragile, anzi molto più fragile, lui, anche se entrambi sono due feriti dalla vita, perché lei ha subito un attentato e è sopravvissuta a stento, e lui ovviamente da ex rapito isolato ha qualche problema di relazione col mondo.
Bene, allora avete ancora qualche ora di tempo per fare i regali di Natale, quindi mi raccomando non perdetevi di Sandrone D'Azieri, L'Angelo, un thriller che porta anche però delle note di novità, quindi qualcosa di esoterico.
No, di esotico, forse più. No, diciamo c'è un pezzo della nostra storia, anche se comunque è un thriller.
Non svegliamo. 448 pagine per €19,50 per l'editore Mondadori. Quindi.
Esatto.
Tanti auguri anche a te, buon
grazie.
Natale a tutti i nostri ascoltatori, ma restate con noi perché avremo tanti ospiti nella nostra puntata natalizia. Torna a trovarci.
Assolutamente, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo appena salutato Sandrone D'Azieri che ci verrà di nuovo a trovare e diamo il benvenuto in questa puntana Jingle Bell al nostro mitico Roberto Paravagna, da quel di Alessandria, terra del Piemonte meridionale, che ha dato i natali al grandissimo Umberto Eco. Ciao Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto come sempre ai nostri amici di Carta Vetrata, un saluto in versione natalizia.
Insomma, hai il capellino rosso, hai il capellino rosso.
Sì, infatti Alberto, non te lo volevo dire, ma vedo che lo hai immaginato, quindi siamo andati benissimo d'intesa, in versione natalizia.
Come sta andando ad Alessandria, com'è il clima?
Ma insomma sta andando abbastanza bene, naturalmente da tempo qui stanno organizzando, o meglio hanno già in pratica organizzato il grande appuntamento dell'ultimo dell'anno, insomma dei prossimi giorni, e come sempre anche qui ad Alessandria si concentrano sul personaggio alessandrino legato alle tradizioni del Natale, cioè il Gelindo, questa figura di contadino, di popolano, che ogni anno a Natale ritorna puntuale per marcare un pochino questa sorta di nostalgia.
Dici qualcosa di più del Gelindo, che qui a Roma non sappiamo nemmeno che esisteva.
Sì, è un classico, come dicevo prima, insomma, questa figura popolare, questa figura di contadino, come che
scarpe grosse, cervello fino.
Scarpe grosse, cervello fino, esatto, che diciamo vive insomma questo suo Natale particolare, ed è un personaggio radicatissimo nella memoria dei vecchi alessandrini del territorio di Alessandria, per quello che puntualmente, come dicevo,
della provincia.
Esatto, viene riproposto, cambiano ovviamente i protagonisti, cambia il Gelindo di volta in volta, insomma cercando di mantenerlo nonostante la sua età nell'immaginazione non troppo giovane, cerchiamo di tenere un personaggio insomma al passo con i tempi.
Qual è il piatto tipico del Natale ad Alessandria?
Ma guarda, direi che siamo più o meno
in
linea con il resto d'Italia, non c'è proprio in questo periodo qua, diciamo non tanto natalizio ma quanto molto invernale, Alberto, qui in questa zona, anche in questa zona va molto di moda la bagna cauda, che è una leccornia insomma per veramente della serie pancia mia fatti capanna. Adesso non vorrei rubare il mestiere a Benedetta Parodi, visto che parliamo di Alessandria, parlare di cucina, però è una prelibatezza della cucina non solo alessandrina ma comunque anche del Monferrato.
Avete avuto un'eccellenza eletta tra i primi 100 vini d'Italia, un'annata particolare, mi pare il 2011, del Bricco dell'Uccellone, quindi complimenti, sì. Anche all'amica Bologna, che ha avuto questa medaglia importante per la creatura del babbo, perché ricordiamo si tratta di un Barbera, un vino povero, di storia recente, quindi in bottiglia non è da neanche 50 anni che si imbottiglia il Barbera, prima era nella damigiana, nel fiasco, non era un vino importante, invece come si suol dire, testardaggine, tenacia alessandrina, anzi della zona di Casale Monferrato mi pare si trovi la Braida, e ha portato risultati incredibili, quindi degni dei migliori Super Tuscany.
Esatto, è una delle eccellenze, Alberto, insomma, di questa terra piemontese, diciamo, allarghiamo i confini, usciamo un po' dall'ambito del Monferrato, insomma, dell'Alessandrino, ma proprio diciamo dei confini della regione.
Ma veniamo a un autore, perché non ci sono solo grappoli d'uva, ma ci sono anche degli ottimi scrittori. Un autore che vogliamo consigliare ai nostri ascoltatori per questa puntata natalizia, da correre in libreria a cercare, uno dei libri di P.G. Daniel, un autore appunto tuo conterraneo, che è uscito, esatto, con un ultimo libro per la Kippel Officina Libraria. Questa Kippel è una nuova casa editrice, devo dire, che si sta caratterizzando per una proposta molto valida, e il titolo che ha scelto tra quelli scritti da P.G. Daniel è Freak Show. Sono 15 euro per 200 pagine, quindi solo 7 centesimi a pagina, da regalare. Perché regalare? Questo è un libro strano. Dici un po' qualcosa in più.
Sì, Alberto, guarda, è veramente un libro particolare. Tra l'altro P.G. Daniel, che è lo pseudonimo di Pierluigi Straneo, io non ricordo mai esattamente dove cade l'accento, È strano anche per lui, perché in precedenza, e qui a Carta Vetrata ne avevamo parlato a suo tempo con il suo Lo Scommettitore, in precedenza ha ricoperto ogni, secondo me, ogni diciamo personaggio, ogni impostazione, ogni segmento della narrativa. Questa volta mi pare che sia un qualcosa che sta a metà strada tra la fantascienza con una sorta di horror. Dunque, questo Freak Show, come dicevi tu, edito da Kipple, è una storia incentrata su un gruppo di personaggi, adesso ne parliamo proprio rapidamente, ma da far capire ai nostri ascoltatori, incentrata su un gruppo di personaggi che si potrebbero definire da baraccone, anche per il lavoro che fanno e che tra breve appunto vi spiegherò. Cioè, dire da baraccone non è in questo caso assolutamente...
Ricordiamo il grande Lon Chaney, che fece appunto un film incredibile con lo stesso titolo e dove impersonava praticamente tutti i fenomeni da baraccone di questo film. Erano persone che... Adesso
speciali.
Descriverle, ecco,
esatto.
Erano anche dalle sembianze non proprio politically correct, diremmo
sì.
Che oggi un film del genere verrebbe cancellato dalla faccia della terra, perché si faceva scherno delle deformazioni fisiche di tante persone, anche gravi deformazioni fisiche.
Anche gravi, esatto, esatto.
Mi permetto di usare un termine e me ne vergogno, perché sappiamo bene che ci possono ascoltare anche persone fortemente menomate, ma quello che cercava di trasmettere Lon Chaney era proprio il raccapriccio. Ecco, invece noi oggi in ogni modo cerchiamo di essere fratelli con tutti i nostri vicini di vita, diciamo, in questo transito terrestre. Poi siamo a Natale e dobbiamo ancora di più stringerci a chi non sta bene, a chi ha delle problemi fisici, è solo, è in un letto di ospedale, e anzi lo abbracciamo in tutta la sua difficoltà di superare magari quel gradino che per noi è una cosa normale, per molte persone invece anche fare un gradino è una conquista.
E cerchiamo, Alberto, soprattutto, cerchiamo soprattutto di fargli compagnia. E come l'autore ci indica sui siti internet, tra l'altro di riferimento, il punto di partenza quando decide di scrivere un libro è l'osservazione attenta di tutti gli esseri umani, così dice Pierluigi, come se fosse attraverso, diciamo, che so, una lente di ingrandimento che deve mettere a nudo i pregi e i difetti. In questo romanzo, che ha vinto, caso di ricordarlo, il premio Kipple 2016, Daniel racconta una storia che alla base mostra dei caratteri di giallo, per così dire, ma che non è il classico giallo come alcuni potrebbero aspettarsi assolutamente, perché subito dopo l'obiettivo si apre sull'immagine di avamposto nello spazio, e qui l'aggancio con la fantascienza.
Beh, nel suo stile, avamposto... nel suo stile.
Sì, ritorna un pochino il suo modo di fare. È un posto chiamato Europa, dove un giorno arriva un circo un po' bizzarro, e qui ci troviamo a contatto proprio con un gruppo di personaggi che appartengono a questo circo dove infatti lavorano delle figure veramente strane, addirittura deformi, appunto.
Esatto, il fenomeno da baraccone.
Esatto, qui torniamo al discorso appunto di prima. E queste figure ogni sera fanno il loro lavoro artistico meglio che possono per allietare, o comunque cercare di allietare, coloro che si trovano in questo avamposto di frontiera, veramente un avamposto
nello
di frontiera,
spazio, nello spazio.
Qui c'è, ripeto, perché si fosse messo all'ascolto in questo istante, la traccia della fantascienza. Sono quasi tutte persone sfortunate che cercano in qualche modo di riscattarsi. Ecco, ciò che questi artisti circensi siderali, potremmo definirli così, propongono per guadagnarsi da vivere, diventa una specie di show strano, fantastico, di freak show. Una situazione comunque che è al limite dell'assurdo, dove a un certo punto si fa strada una sorta di messia che potrà aiutare in qualche modo quella gente che lavora in quel circo a riscattarsi, una specie di figura del Salvatore. Ma la domanda che ci pone l'autore è questa: questa figura del Salvatore, tra virgolette, sarà veramente tale oppure sarà solo un abbaglio? È una storia in cui le figure sono un pochino fuori dal comune, userei questa definizione, insomma, d'altra parte siamo volendo appunto nell'ambito della fantascienza. È una caratteristica, come dicevi prima, dell'autore che, a parte quest'ultimo, nei suoi romanzi comunque ha sempre, mi sembra, cercato di scoprire figure che abbiano delle spigolature particolari che si prestano per queste ad essere caricaturate. Io non so se posso usare questa definizione.
Anche perché lo fa sempre con una capacità di farcele amare, non è mai uno sberleffo, non arriviamo mai a deridere le loro difficoltà, i loro inciampi, ma quella torta in faccia che lancia ai suoi personaggi ci fa sorridere, ma anche loro di fatto ne gustano la panna prendendosela dalla faccia e mettendosela in bocca.
È vero. Mi sembra che ci sia la volontà dell'autore di dipingere queste stranezze, queste singolarità di tutti i suoi protagonisti, proprio perché ciò che a volte ci sembra curioso, che ci può sembrare insolito, strano, può servire in realtà sotto sotto a focalizzare degli aspetti, se vogliamo, anche comuni della vita quotidiana. Mi pare che Daniel, appunto l'autore, stia cercando, attraverso la focalizzazione delle stranezze dei suoi personaggi, di farci vedere delle cose comuni, quindi attraverso le stranezze di farci capire le non stranezze in parallelo della vita di tutti.
Grazie ancora a Roberto Paravagna. Ricordiamo quindi il titolo di questo libro, che Freak Show nasconde in realtà lo show della nostra normalità, attraverso lo strambo, il deviato, il deforme, e purtroppo parliamo anche di questo, ci mostra magari la nostra faccia nello specchio della verità, quindi non in quella edulcorata di cui vogliamo bearci delle perfezioni che ci concediamo, che non siamo noi a essere cattivi, non siamo noi a parcheggiare in seconda fila o a buttare la cicca per terra e via di seguito. Io chiaramente sto parlando per me stesso, non parlo per nessuno, sono io il primo a fare tutte queste cose brutte e me ne scuso con i miei ascoltatori e con le persone per le quali creo difficoltà parcheggiando in doppia fila. E non fatelo, io cerco di non farlo anch'io. Ricordiamo Freak Show della Kippol Edizioni, officina libraria, sono 200 pagine, 15 euro, 1,95 euro il costo dell'ebook, solo 7 centesimi a pagina per la versione cartacea. Ricordiamo l'autore, che è P.G. Daniel, un amatissimo autore tuo conterraneo,
è
un'età, possiamo dire, della memoria che non invecchia e che quindi possiamo pensare anche a questo libro come un regalo per il Natale, per bambini non direi, ma per adolescenti potrebbe essere divertente, anche perché gli adolescenti potrebbero capire delle cose importanti sul deforme che c'è in ognuno di noi.
Grazie ancora e allora Alberto, auguri a tutti voi.
Ci risentiamo per la puntata di fine anno, alla prossima settimana.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, la nostra seconda mezz'ora di questa puntata natalizia parte con un'amica, un ospite d'eccezione, Giulia Alberico, che appartiene a quel novero di letterati, di scrittori che leggono anche gli altri scrittori, perché sembra una cosa banale, Giulia, ma non è poi così, perché molti scrittori si limitano a scrivere e a non leggere, neanche i classici.
Ma chi scrive deve aver molto letto. Così dovrebbe essere.
Questa è la regola che vorremmo imporre a tutti, ma purtroppo c'è la libertà anche di essere dei perfetti ignoranti. E molti scrittori si dedicano magari ai stratagemmi, ai trucchetti del mestiere, imparandoli in queste cosiddette scuole di scrittura, senza invece abbeverarsi alla fonte dei padri, possiamo dire, dei predecessori.
Assolutamente sì, certo.
Tu oggi ci vuoi parlare di un grandissimo predecessore, Italo.
Sì.
Calvino, quindi, che rappresenta per noi italiani forse lo scrittore più rappresentato anche nelle antologie scolastiche.
Sì, è anche molto noto all'estero, soprattutto in Francia, insomma, per i suoi rapporti con Perec, la scuola dell'Ulipo, insomma.
Amatissimo anche a Cuba, dove è nato, tra
assolutamente
l'altro.
Sì, ma insomma lui è poi un semiologo, quindi ha fatto strutturalista, anche da studiare un po' approfonditamente, però anche da leggere per così, per il piacere della narrazione. Che...
L'altra puntata, giocando così nell'aspettare questo titolo che oggi tratterai, abbiamo affermato che molti libri di Calvino, un po' come anche molto Pasolini, quasi tutto Pasolini, vengono citati ma poco letti. Magari si hanno in casa, fanno bella vista a scaffale, ma poi alla fine, per varie ragioni, non solo di pigrizia, non vengono letti. Oggi parliamo delle Città invisibili, uno dei testi forse più significativi, insomma.
Sì, io l'ho amato molto e l'ho riletto, tra l'altro è anche un libro di grande fascino per gli adolescenti, perché no, io l'ho usato a scuola con i miei studenti liceali. È un libro che può essere letto, come spesso è per Calvino, a strati, come dire, si ha un approccio, no, immediatamente seduttivo da parte della narrazione, poi possono essere letti come in filigrana così tanti altri discorsi. Comunque Le città invisibili resta per me un libro forte, insomma, importante. Per chi non lo avesse letto, posso brevemente forse accennare alla struttura del libro. Vede due personaggi, Kublai Khan, il Gran Khan, e Marco Polo, che sono in un giardino, sono seduti di fronte in un giardino ricco di fontane, all'ombra di alberi di magnolie, e conversano. Il Gran Khan è obeso, non si muove dalla sua reggia da tantissimo tempo, è anche molto malinconico, e Marco Polo, che è un grande viaggiatore, ha percorso tutto lo sterminato impero del Khan, è arrivato a lui e gli racconta tutte le città del suo regno, del suo impero, e le città che ha visitato hanno tutte un nome di donna: Diomira, Dorotea, Pentesilea, Zaira, e racconta queste città una dietro l'altra, con Kublai che ascolta rapito, proprio in silenzio, tutte queste, le storie di queste città, che sono città particolarissime, perché hanno palazzi con scale a chiocciola, si fabbricano violini, si arriva e si vedono, cioè chi arriva in una certa città, mi pare che sia Isadora, trova se stesso da giovane, vede se stesso da giovane che cammina. Sono diciamo delle città invisibili, irreali, dove tutto appartiene a un piano di grande non so se dire fantasia, in realtà. E sì, è Isadora la città che l'uomo ha sempre sognato. Ce n'è un'altra, per esempio, dove arrivano i cammellieri ogni equinozio da tutte le parti dell'impero, e durante la notte d'incontro si scambiano i ricordi della loro vita, e ripartono al mattino successivo con i ricordi scambiati. E quindi è una lettura affascinante, e c'è Kublai che, insomma, alla fine dice: ma le tue città non esistono, forse non sono mai esistite, perché mi racconti queste favole? E lui risponde: nessuno meglio di te, saggio Kublai, sa che non si deve mai confondere la città col discorso che la descrive. E insomma, ci sono tanti modi di avvicinarsi a questo libro.
E tutti necessari, mi permetto di dire, Giulia,
sì.
Non ce n'è uno inutile.
No.
È questo, una miniera da dove si estraggono solamente pepite, e quasi mai si trova,
sì,
qualcosa di negativo. Alla fine,
no,
sono tutti elementi positivi.
visionarietà di Marco, la malinconia di Kublai. Volevo solo accennare alla conclusione del libro, al dialogo, al saluto tra i due, perché Kublai dice: tutto finirà, tutto, anche il mio impero, tutta la potenza del mondo sprofonderà nell'inferno, e come dire, perché tutto passa, giusto appunto. E Marco Polo risponde: ma l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che viviamo tutti i giorni, e ci sono due modi per non soffrirne: uno è farne parte, no? E quindi non accorgersene. L'altro, dice, più faticoso, perché bisogna cercare e riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e dargli spazio. Ed è una cosa molto bella, insomma, va riletto questo libro, perché sono...
Grazie ancora, Giulia, del tuo consiglio, la lettura e soprattutto la rilettura, perché questi sono libri che, rileggendoli, sì, mi permetto di dire, sì, vengono scoperti, perché magari la prima volta che l'abbiamo letti eravamo in una posizione anche di obbligo, perché sono quei libri che venivano dati anche d'estate, sì, a scuola.
Sì, sì, vero, vero. Rileggerli un po' da grandi è un'altra cosa.
E non deve essere un obbligo, ma un piacere. Quindi si scoprono, sì, delle porte, delle finestre, dei momenti che altrimenti sembravano indifferenti, in realtà rappresentano tantissimo anche di questa indolenza dell'uomo saggio, dell'aspettare un qualcosa, sì, che poi arriverà.
Certo.
Arriverà solo se ne siamo protagonisti.
Certo, con l'ascolto.
Grazie, grazie Giulia, allora buon Natale,
grazie,
e ci sentiamo alla prossima.
Grazie, buon Natale.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Olimpia Bolla. Ci avevi salutato l'altra settimana, abbiamo fatto una lunga intervista per spiegare bene come ci si può divertire guidando in modo composto e serio. Quindi ai nostri ascoltatori in radio che stanno tornando a casa, quindi preparare il cenone, la vigilia, pronti per il Natale, diamo di nuovo i connotati di questa applicazione che ti sei inventata. Parliamo di smartphoners e parliamo di guidare non informati ma consapevoli, ecco, se possiamo usare uno slogan, consapevoli che abbiamo la nostra vita nelle mani, quindi, e non solo, anche quella di chi attraversa la strada, che guida nella nostra stessa corsia o nella corsia opposta. Quindi non telefonate, stai dicendo questo, no? Una specie di giochino, di giocone, anzi, perché si regalano per il momento buoni benzina, ma prestissimo saranno tanti i regali, se ci si comporta bene. Quindi se si tengono le mani lontane dallo smartphone, si usa il viva voce e si sta ben attenti a quello che si sta facendo, ovvero sia guidare.
Esattamente, hai perfettamente centrato il problema. Vi ricordo, allora, questa è una app gratuita, scaricabile sia sistemi iOS che Android.
E lo sarà sempre scaricabile gratuitamente?
Sempre.
O dobbiamo correre a prenderla e poi costerà?
No.
Perché abbiamo saputo che ci sono tante aziende interessate.
Sì, molte aziende ci stanno
facendo la corte.
Giustamente facendo la corte, perché faccio un passo indietro, qui c'è una grossa importanza sociale su questa app.
C'è l'ACI che vi appoggia, c'è l'associazione vittime della strada, insomma sono tanti che vi guardano con ottimismo.
La nazionale di calcio per le vittime della strada, perché questo, diciamo che è veramente la piaga, è una piaga enorme di questi anni, e purtroppo i dati sono incredibili, le morti per la disattenzione sulla strada, quindi disattenzione significa usando il cellulare e usandolo male, sono in continua crescita, non solo in Italia ma in Europa e in tutto il resto del mondo. Quindi noi siamo i primi che ci poniamo con un messaggio molto, molto divertente, vale a dire: io non ti reprimo ma ti premio. Come? Vale a dire, cioè, tu utente scarichi gratuitamente smartphoners sul tuo cellulare,
ti fai monitorare
l'app dal momento in cui tu sei in macchina,
vede come guidi
perché si collega a un sistema GPS, rileva se stai usando l'auricolare e o il Bluetooth, che sono, diciamo, le uniche due, i due modi per poter usare il cellulare,
autorizzati anche dalla legge,
autorizzati dalla legge italiana, perché all'estero sono diventati molto più severi.
Neanche quello.
Ecco, neanche qui, in alcune nazioni neanche.
Quindi
quello.
Mi stai dicendo che state pensando di allargarvi oltre i confini,
sì,
patri?
No, il nostro obiettivo è
il mondo,
come sta crescendo questa community in maniera veramente
esponenziale,
quindi speriamo a breve di poter andare a tradurre questa.
Quale sarà
app?
Il primo paese dove entrerete? Avete già un'idea oppure top secret?
No, top secret no, nel senso che cioè dappertutto c'è questa urgenza. In Francia hanno appena tolto anche l'uso dell'auricolare, mi risulta che in Olanda hanno tolto quasi anche il Bluetooth, stanno togliendo il Bluetooth, quindi diciamo che tutti sono molto molto preoccupati, e tra l'altro sono in crescita soprattutto gli incidenti nelle città. Perché? Perché c'è gente che sta addirittura con il tablet in macchina, cioè ti metto sotto, oltre che sull'autostrada, che è già gravissimo. Tutto questo costa,
mamma mia, terribile,
alle tasche italiane, costa tantissimo. L'anno scorso i dati sono,
quando va bene solo alle tasche, perché potrebbe esserci anche un incidente mortale,
esatto,
diciamo, no?
Gli incidenti costano, perché non è solo l'incidente,
ma pensiamo alle cose belle,
va
no?
Bene.
Cosa diamo in premio, no?
Ci ho detto,
perché siamo ottimisti, no?
Okay. Noi ci proponiamo come un'app che premia, cioè incentiva il comportamento virtuoso.
Ci si diverte
e si vince.
Si entra in un social anche, no?
Si entra in una community, ti scarichi l'app, entri con il tuo bel nickname, ti registri. Quindi
qual è il tuo, così almeno qualcuno registra?
Essendo la proprietaria non posso giocare, però
che peccato!
Mi sono...
Volevo incontrarti magari sulla cassa.
Però io
chissà.
Sono presente come Holly Bolla.
Holly Bolla, benissimo, quindi tutti a correre dove sta Holly.
Esatto. Ti scarichi, se vuoi, la tua foto, quindi la tua faccina.
Bene.
Entra in un concorso dove è sempre in tempo reale.
Veramente squisita,
esatto,
come iniziativa.
E quindi tu praticamente accendi la macchina, parte l'app registra e cominci a macinare chilometri, quindi ogni chilometro dà dei punteggi, ogni telefonata non risposta con le mani, quindi solo tramite via Bluetooth o auricolare, continua a dar dei punti.
Anche il limite di velocità.
Il limite di velocità, noi, ecco, la nostra app dà anche, ti insegna in quel momento dove tu sei un limite di velocità. Per cui, riepilogando, se guidi bene secondo i limiti di velocità e non toccando più con le mani il cellulare, accumuli punti. Questi punti vanno nella tua classifica. Quando spengi il telefonino perché sei arrivato a destinazione, si salvano e quindi il giorno dopo ricominci. E continui, e quindi entri a far parte di una classifica dove noi premiamo giornalmente, settimanalmente e mensilmente con buoni e benzina di 10 euro, 100 euro, 200 euro e via dicendo. Per
arriveremo a regalare la macchina.
Arriveremo, esatto. C'è il maxi premio finale che
una
sarà...
Una bella 500 Cabrio.
Beh, oddio, speriamo.
Chi lo sa, magari
chi
uno
sa,
che guida benissimo,
chi
che
lo
ha
sa,
fatto
chi
milioni
lo sa
di chilometri.
Esatto. Comunque, insomma, il nostro...
Ma ci possono iscrivere anche i camionisti oppure no?
Tutti.
Quindi anche chi lavora in macchina.
Anche chi lavora
in
infatti,
truck,
cioè
in
la
camion.
Parte, diciamo, la nostra parte corporate che noi stiamo proponendo a numerose aziende, perché questo ha, non so se vi siete resi conto, che ha comunque dei risvolti importantissimi.
Perché
quindi...
l'ADAC, adesso noi siamo a Roma, vediamo spesso gli autisti,
esatto,
che stanno al telefono.
Esatto.
non devono.
I postini,
uguale,
i trasportatori, eccetera, eccetera. Per cui...
Ma sindacalmente non è un controllare il dipendente o si può fare ugualmente?
No, si può fare, tant'è che noi stiamo vagliando varie proposte di varie aziende molto, molto importanti italiane.
Su base volontaria o l'azienda si iscrive per i suoi dipendenti?
No, l'azienda può fare a sua volta dentro Smartphoners un concorso dedicato
ai suoi dipendenti, con premi più ricchi magari.
Con premi ricchi, e però può scegliere di entrare anche nel concorso Smartphoners, quindi regalare
tutte
in contemporanea
due.
Uno e due.
Geniale.
Quindi da un momento all'altro partiremo con tutte le nostre novità.
Ma dicevi i postini così a caso oppure perché sei stato...
arrivata la posta a spedire una raccomandata?
Ma
prima,
perché non si sa, nel nostro futuro prossimo ci sono siamo insomma al vaglio di
qualcosa di giallo, qualcosa
di varie
giallo.
Aziende molto importanti, e quindi ci saranno ricchi premi che si aggiungeranno ai premi in benzina che già ci sono. E tutto questo, abbiamo diciamo una community che cresce in maniera esponenziale giorno per giorno, oltre alla gentile Radio Città Futura, abbiamo avuto
e tutte le nostre collegate,
collegate,
ti darò l'elenco, salutiamo tutti,
esatto, abbiamo avuto tantissimi giornali, tutti i giornali oserei dire si sono occupati di noi.
Smartphoners, ricordiamolo con l'RS finale,
Smartphoners, che è scaricabile o su Android sull'Apple Store, sul
comunque.
Nostro sito www.smartphoners.it, abbiamo una bellissima pagina Facebook,
un'idea romana, diciamolo,
un'idea romana, e speriamo
via Mosca, no, sono i sviluppatori,
sì, sono la Next ADV,
che salutiamo caramente,
bravissimi
bravissimi
ragazzi, e mi aiutano le mie figlie, sono molto che sono poi le utenti classiche, perché sono neopatentate, quindi si salvi chi può.
No, saranno bravissimi. Oggi l'esame della patente è durissimo.
Sì.
Io non lo prenderei più neanche un punto.
Ma molti giovani usano con queste macchinette che non hanno né Bluetooth né auricolari. Io ormai giro per la città e vedo un sacco di ragazzini con questi telefonini.
E facciamoli scrivere.
Facciamoli scrivere.
Grazie Olimpia Bolla, ti facciamo tanti auguri.
Grazie.
Dove passerai il Natale?
Il Natale lo passerò a Roma lavorando,
no,
e
dai,
qualche giorno andrò a sciare,
no. Ecco,
se nevicherà, perché per il momento di neve non ce n'è.
Va bene, la spareranno.
Posate il cellulare e divertitevi con Smartphoners.
Grazie, alla prossima.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ancora buon Natale che sta per arrivare, siamo alle porte, oggi è giornata di vigilia e come ogni seconda mezz'ora vogliamo chiuderla con un libro di un amico. Veramente in questo caso devo dire grazie al destino che ci ha fatto incontrare, perché è nata una bellissima amicizia. Parliamo di un collega, Sergio Fanucci. Come stai, Sergio, intanto?
Ah, molto bene, il Natale è quasi arrivato, le librerie sono piene di libri,
va benissimo,
è il periodo migliore.
La fiera di Roma è finita, con più libri più liberi ce la lasciamo alle spalle e aspettiamo a questo punto di vivere l'avventura l'anno prossimo alla Nuvola. Sei stato all'inaugurazione?
No, non sono stato. Sono curioso, dicono che sarà, no?
Sarà già confermato. E speriamo bene. Senti, parliamo invece del libro che l'altra volta abbiamo appena accennato, un'avventura che si dipanerà in tre libri. Parliamo della trilogia, appunto, dei codici, che è iniziata col codice Scorsese nel 2015, dove i Scorsese sono babbo e figlia, sono due detective, o in qualche modo si stanno imbattendo in una confraternita molto potente, la confraternita degli Scriba. E questo secondo, Codice degli Scriba, il male uccide il bene anche, ci incomincerà a svelare qualcosa di più di questa confraternita. Diamo qualche dettaglio.
Elisabeth Scorsese, pochissimi, perché poi un thriller svelare
infatti è sempre solo i preparativi,
e infatti spiegare un thriller è sempre complicato. Io partirei dal prologo, che è la cosa che non c'entra praticamente nulla all'inizio, poi invece tutto torna alla fine di 512 pagine, e partirei in questo prologo che si svolge a Pisa, quindi si svolge in Italia. Come il primo Codice Scorsese, il prologo si svolgeva a Roma, e anche qui 15 anni prima, invece sì, qui siamo appunto nel 2001 e siamo a Pisa, dove un ricercatore del NESA, quindi della Normale di Pisa, riesce finalmente a trovare una formula in grado di riuscire a estrapolare dalla grafite, quindi il minerale facciamo le matite, il grafene, questo nuovo appunto minerale trattato che sarà in grado di sconvolgere quelli che sono gli equilibri del mondo negli anni a venire. E questa è storia. Nel 2010 due scienziati russi vinsero il premio Nobel per la fisica proprio perché riuscirono a scoprire questo grafene. Pensate, tanto per fare un esempio velocissimo, che il grafene è una materiale talmente più resistente dell'alluminio, pesa 10 volte meno, quindi tutti quanti gli aerei che verranno costruite nel futuro potranno consumare e quindi inquinare 10 volte.
Stiamo parlando sempre di carbonio, poi alla fine, quello sì, che sarebbe anche un po' la fibra di carbonio, il Kevlar, esatto. Queste strutture sono tutte parenti.
Sono strutture molecolari estremamente
potenti e leggere.
Potenti e leggere. E quindi questi scriba puntano in qualche modo al controllo del grafene, perché nella loro storia, nella loro appunto storia antica, gli scriba hanno sempre controllato il mondo. Ma si sentono degli uomini immortali, ecco che di scriba riescono a superare il concetto della mortalità collezionando libri antichi, perché il libro antico è il mezzo con cui loro possono essere ricordati, quindi non è solamente il denaro, non è solamente il possedimento, non è solamente appunto il possedimento materiale, ma è il possedimento dell'anima. C'è un guardiano in questa cattedrale di libri degli scriba, che poi immagino che sia Umberto Eco, un grande professore con una grandissima cultura, il quale gli dà indicazioni su quali libri collezionare o meno.
E permette l'ingresso o meno nella biblioteca.
Esatto. Sì. E poi attraverso...
Che anche nel famosissimo suo romanzo Il nome della rosa c'era qualcuno che nella biblioteca ti permetteva l'accesso e... Se non lo eri autorizzato, te lo impediva.
Assolutamente.
Non
sì.
Era
c'è
per
dentro,
tutti.
Esatto, c'è dentro citazione di Nome della Rosa, c'è dentro Baudolino,
esatto.
C'è il Prete Gianni, la lettera famosa del Prete Gianni.
Ci mancherà Umberto Eco.
Ci mancherà assolutamente.
Tantissimo,
assolutamente.
Tantissimo. Grande maestro di tutti noi.
E quindi questo thriller è sostanzialmente un viaggio attraverso più storie, più avventure che sembrano completamente scollegate, in realtà poi trovano una loro totale comprensione dopo appunto queste lunghe pagine.
Ma è anche un libro natalizio, quindi domani potete metterlo sotto l'albero, perché è un libro che parla di un padre e di una figlia.
Ed è un thriller da regalare.
E soprattutto loro due si vogliono un bene matto.
Un bene matto, c'è una scena molto forte, molto sentimentale, che è presa da una, ovviamente da
tutti i papà, correte in libreria a comprare per vostra figlia o le vostre figlie una copia ciascuna, così non se la litigano, di Codice Scriba di Sergio Fanucci. Il male uccide il bene anche, parliamo di 524 pagine, 20 euro, soli 3 centesimi a pagina. Grazie Sergio, torna
grazie
a trovarci.
E a buon Natale a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Elena Menale. Come
grazie.
Stai Elena?
Ciao, grazie, grazie, un saluto a tutti.
Sei deliziosa, stiamo per compiere il Natale, anche quest'anno è arrivato, non ce l'aspettavamo e siamo già qui.
Eh sì, un anno è già passato.
C'è chi lo vuole saltare, ma invece noi lo vogliamo vivere tutto, anche da soli, lo diciamo ai nostri ascoltatori che non hanno la fortuna di essere in famiglia.
Ma lo possono passare con un bellissimo libro.
Mi terrà compagnia Ilenia con il suo La guerra oltre la notizia, note sul giornalismo di guerra, Mattioli 1885. Sono 102 pagine per 12,90 euro. 12 centesimi a pagina, che valgono però momenti di commozione e anche qualche momento di simpatia e di ironia, perché anche in guerra si può scherzare,
certo.
Si può trovare il momento in cui magari un sorriso di un bambino,
il lato positivo,
qualcosa di questo genere. Magari
nel libro qualcosa
si spera che, come per le Olimpiadi si sospendono le guerre, anche per il Natale dovrebbe essere così.
Certo.
Io ne parlavo qualche tempo fa con il generale Franco Angioni, che ricordava il Natale in guerra non è proprio identico al Natale a casa, perché i soldati non possono stare con i loro parenti ed anche le comunicazioni non è che possono essere così normali come gli altri giorni.
Eppure in guerra c'è chi cerca di vivere una quotidianità quasi normale, pur non essendo nella normalità, e nel libro ne parlo, perché ci sono delle testimonianze appunto dirette.
E poi i musulmani il Natale non ce l'hanno.
No.
Un giorno come un altro.
Però hanno lo stesso la guerra, purtroppo.
Ah, quella tutti i giorni.
Quella tutti i giorni, è vero.
Senti, oggi si dice la guerra non c'è più, ma in realtà di guerra ce n'è sempre e molto di più di prima. Sono anni in cui praticamente i focolai sono veramente tanti. E quali sono i paesi che possiamo dire hanno visitato
non per piacere ma per dovere, certo, questi due grandi giornalisti,
sì,
parliamo di Toni Capuozzo
e Franco Di
Mare,
esatto.
Ti ha presentato tra l'altro alla recente fiera Più,
sì,
Libri Più Liberi,
esatto, e in realtà loro toccano tanti punti dell'Europa, ma per Toni Capuozzo mi concentro molto su un suo libro,
i Balcani soprattutto, no?
Sì, Di Mare, esatto, c'è Adios, questo testo di Capuozzo che invece fa riferimento a quando era inviato per Lotta Continua, ed era, parliamo del Sud,
certo,
America,
perché lui nasce con un giornale comunista, mm-hmm, e poi approda invece,
esatto,
al giornale,
come molti
a Berlusconi,
sì.
Chissà se qualcuno di Berlusconi approderà mai a un giornale comunista. Percorso inverso, mi incuriosisce.
Ma tutto può essere.
Per il momento non l'ho ancora visti.
No, però tutto può essere. Io non c'è mai limite alla provvidenza, come si diceva.
Immagino fatto. Un Gerry Scotti a firmare un editoriale dell'Unità, non lo so.
Sì. Questo è bellissimo, esattamente sì. Potrebbe essere, perché no? Dunque, hanno toccato, insomma, dicevamo, più punti dell'Europa o comunque del mondo. Sicuramente Di Mare è famoso per i Balcani, ma soprattutto il riferimento
all'adozione,
al caso di adozione di questa ragazza ormai adulta.
Donna.
Sì, esatto, sì, è grandicella ormai. E per lui sarà sempre la sua bambina, però è chiaro.
Giusto così.
È
sacrosanto.
È giusto così. Sì. E in realtà non si conosce molto anche una storia di Capuozzo che è molto simile a una storia d'adozione. Lui è riuscito a portar via da una Sarajevo assediata, d'accordo con il padre di questo bambino, un bambino di pochi mesi, che non aveva una gamba perché era saltato
su una mina,
esatto. E dunque riportandolo in Italia, ha provato con una protesi a farlo rialzare, cioè l'istinto di alzarsi dei bambini piccoli, è stato insomma sopperito, aiutato da questa protesi,
e
per 4-5 anni è stato lì insomma con lui ed è stato aiutato. Adesso questo ragazzo è tornato in Sarajevo con il padre.
Bene.
La madre è morta sotto le bombe.
Aia.
Però insomma è un ragazzo sanissimo che ha praticamente due papà, il suo naturale e Capuozzo.
Grazie allora a Capuozzo, ricordiamo il suo programma Terra, è uno
sì,
dei più premiati, e purtroppo l'orario non è dei più,
esatto,
felici, io lo cerco sempre di guardare, ma devo dire a un certo punto gli occhietti mi si chiudono.
Sì, però per par condicio parliamo anche di Sarò Franco, che è l'editoriale che va in onda.
Che va la mattina presto, per vedere tutte e due, diciamo, dormire, come sì, si dice.
Durante il giorno. Ti svegli la notte e ti guardi l'editoriale alle 7:40.
Senti, ricordiamo ancora il titolo, sì, regaliamolo, perché siamo in attesa del Natale, è un libro veramente che riscalda il cuore, perché sono due persone che hanno un animo ricco e ci fanno
quel
vedere.
Il clima natalizio è perfetto.
È perfetto. La guerra oltre la notizia, note sul giornalismo di guerra di Ilenia Menale per Mattioli 1885, 12,90 € per 12 centesimi a pagina. Ilenia, tornerai a trovarci ancora per la Befana magari?
Perché no?
Senza scopa.
Ci proverò.
A terra piano, se no rompi tutto.
Ciao. Ciao, grazie e buon Natale a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata natalizia volge al termine, ma prima dei consueti saluti di fine trasmissione, un lieto ritorno. È ritornata Eleonora Mazzoni a trovarci con il suo racconto di Natale, dove hai scritto un controcanto, una risposta in chiaroscuro, quasi come dire a contrasto con un racconto di Carlo Collodi, quindi del grande Lorenzini che ci ha regalato il Pinocchio,
sì,
a tutti noto, ma anche tante altre cose come giornalista, come
sì,
personaggio
sì, sì,
incredibile, un uomo pieno di pieghe da scoprire, da stirare, da vedere ad occhio nudo ma anche in filigrana. Tu cosa hai trovato confrontandoti con il grande scrittore toscano?
Direi appunto con una grande sensibilità umana, capacità di tratteggiare i personaggi, già nel più famoso Pinocchio questo è evidente, con una lingua sempre maestosa, inventiva, ricca, densa, colorita.
Questo non è una fiaba?
No, e diciamo che questo racconto è un pochino più lineare come lingua e come struttura rispetto a Pinocchio, insomma, a quella lingua densa, ricca, colorata del Pinocchio. Quindi è un pochino più piano come racconto.
Diamo i titoli, no? Perché sì, il libro, il racconto, il breve racconto di Collodi è La festa di Natale,
sì,
mentre il tuo l'hai voluto intitolare Un Natale come tanti altri. Ecco, di quello di Collodi non ti chiedo niente perché mi ha dato lui il titolo,
sì,
ma del tuo perché hai scelto questo titolo, Un Natale come tanti altri? Perché in realtà non nessuno è come tanti altri.
No, non lo è, però in realtà io racconto proprio di una donna sola, marginale,
che non
sono io,
ma sono anche, sei sempre anche, in compagnia.
No, no, e poi diciamo che anche, diciamo, non sono più giovanissima di primo pelo, ma insomma questa è una signora
primissima,
anziana. Grazie, ma insomma una signora
puberale,
anziana. Che però a furia di chiudersi nei confronti della vita, quindi i dolori, le delusioni, le frustrazioni.
Non è un libro solo per bambini, ecco, diciamo,
no.
Questi racconti
no,
di Natale dell'editore Grafè
sì,
di Perugia, non è un libro per bambini, è da regalare a Natale, ma anche per chi il Natale magari lo vive male.
Sì, assolutamente.
Perché lo sappiamo che tanti non lo amano.
Non lo amano e poi io credo che
lo salterebbero a pie pari.
Che ci siano tante persone sole, cioè il fatto anche che la popolazione italiana sia...
Molti nostri ascoltatori dite, non fate gli auguri di Natale, lo odio.
Sì.
Siamo costretti però a dire, attenzione, Natale si può vivere bene anche da soli.
Esatto, però diciamo dipende dal punto di vista, cioè io ho voluto mettere in scena quanto può essere... come dire, disperante invece il chiudersi, cioè non è che il dolore ti deve necessariamente chiudere, cioè dipende dalla tua risposta, ecco, una risposta di chiusura a tutto quello che di male ti propone la vita, che è inevitabile, come dire, te la rovina, te la guasta, ecco, ho voluto mettere in scena il guasto di un atteggiamento.
Ma questo guasto lo rivolti in positivo, perché abbiamo parlato già la volta scorsa quando ci sei venuto a trovare, c'è un vicino di casa che sconvolge la vita alla signora, un
sì,
uomo di colore o quasi di colore, perché non si capisce se è proprio black
sì,
oppure magari è un ragazzo del Maghreb.
Sì, in realtà è peruviano, lei dice abbastanza scuro da sembrare un'ombra, e questa ombra che poi si popola con altri parenti del signore che viene ad abitare nell'appartamento fino a quel momento lì sfitto, il vicino di casa della signora Bini, e, come dire, si popola questo appartamento invece di vita, di tacchi, di risate, di bambini, e che fa proprio da contraltare alla
quanta
solitudine, esatto,
magari, cioè.
E lei che si chiude sempre di più, che si chiude sempre, che mette gli armadi alle pareti
a far filtro,
però gli altri le chiedono qualcosa, i bambini soprattutto la interrogano e insomma adesso però lasciamo anche
Diamo il prezzo, veramente a buon mercato, un regalo delizioso, 5 euro per 50 pagine, non sono tante, ma deliziose, e dove potrete divertirvi e interessarvi e conoscere un lato di due scrittori, una scrittrice e uno scrittore, magari non proprio notissimo, perché anche tu non pensavo avessi questo tono natalizio, perché i tuoi libri fino ad oggi... anzi hanno visto in questa religione un qualcosa di non perfettamente allineato al tuo quotidiano. Poi ci tornerai a parlare magari per la festa di San Giovanni o poco dopo, poco prima, del tuo libro La testa sul tuo petto, che sta facendo molto successo,
sì,
no? È uscito per i tipi di San Paolo.
Di San Paolo Edizioni, si fa parte di una collana anche quello che è stato commissionato.
Ti sei domandata, cioè, ma come mai proprio a me che non sono super pretina?
Beh, no, invece trovo che la scommessa della San Paolo, secondo me, intelligente, sia proprio quella che hanno commissionato a 13 autori, cattolici e non, sapendo chiaramente, avevo scritto Gli Ipocriti prima.
Quelli non non io contenti, non... quelli invece cattolici magari
forse
non tanto.
Hanno forosicato perché no, è roba nostra, invece non è roba... È roba di tutti.
Cioè lei non prega.
È lo stesso. Ma io ho una fortissima spiritualità che male. Trapela dal libro.
Ma soprattutto il libro è splendido.
Grazie.
Alla prossima.
Alla prossima. Ciao.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita. Siamo ormai prossimi agli auguri definitivi per il Natale, ma ci vogliamo salutare con un carissimissimissimo amico di religione ebraica. Ci avevi promesso, Roberto Valabrega è qui con noi, di farci un saluto per il Natale, che anche nella religione ebraica ha un suo valore.
Certo, sì, vi saluto molto volentieri, faccio i miei auguri a tutti coloro che ci stanno ascoltando e mi auguro di poter essere presente nelle case di tutti gli italiani e spero, mi auguro
passando
che,
dal
che
camino.
Possano, no, io mi auguro che possano acquistare il mio libro
Travagliate esperienze un vademecum per la felicità, direi.
Edizioni del Faro.
Esatto, tante risate ma anche tanta saggezza.
Sì, questa è una cosa che non posso dire io. Risate, mi auguro
bene, hai la prova,
suscitare il riso, perché
a buon prezzo con soli 17 euro un antidepressivo riutilizzabile.
Le risate sono importantissime, sono fondamentali nella nostra vita, perché non si può vivere senza ridere anche nelle situazioni più difficili. Un sorriso aiuta.
Mi raccontavi aiuta. Fuori onda in un momento drammatico in cui c'era una persona che stava lì
sì, ecco,
per passare porta definitiva.
Infatti,
e tu che hai fatto?
Sì, purtroppo ecco, mia madre era sul letto di morte e c'era una lucina bassa in una stanza buia, erano tutti intorno al letto, c'era mia sorella, mio cognato, mio padre, tutti intorno al letto di mia madre con le lacrime agli occhi, la luce bassa. Io sono arrivato, ho acceso la luce, ho cominciato a ballare la, 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 e che mia madre ha fatto un mezzo sorriso, ha abbozzato un sorriso e mia sorella ha detto, dice, porca miseria, dice, 5 minuti fa stava morendo, adesso ride. Ha detto, sembra che ti dispiace. Insomma, e quindi ecco,
ti sei fatto beffa anche della morte.
Ah sì, ma mia madre poveretta ne ha fatte passare di tutti i colori,
però questo sorriso insomma, in fin di vita, ecco, te ne sarà grata.
Sarà meglio insomma che uno quando se ne deve andare che se ne vada col sorriso.
Io conosco tanti amici che mi hanno dato i dettagli di come vogliono morire.
Infatti
tu capisci dove.
Vabbè, insomma,
diciamo sul posto di lavoro.
Sul posto di lavoro, sì, io pure vorrei tanto, ma ormai
sei un laborioso anche tu.
Ormai ne posso soltanto.
Ci avevi promesso a proposito di lavori, ma in questo caso sentimentali, che stai preparando qualcosa.
Sì, sto preparando un nuovo libro su tutte le mie avventure amorose, perché io
non ne frequentavo. Ecco, parliamo di amore.
Per carità, amore, conoscenze.
Con i pantaloni non calati.
Guarda, io adesso questo qui è un piccolo esempio, se mi posso permettere di raccontarvi
una storia. Ma sì, lo regaliamo per i nostri ascoltatori per il Natale.
Una brevissima storia, cioè io ho conosciuto una signora una volta. Questa signora avrei dovuto portarla a fare una grande vacanza. Insomma, poi alla fine mi ha detto no, troppo lontano, andiamo più vicino, siamo andati al lago. Al lago dice prendiamo un pedalò in affitto, abbiamo preso il pedalò e era d'estate, dice vai verso il sole. E io con sto pedalò andavo avanti verso il sole. E a un certo punto ho cercato di tornare indietro e dice no, si è arrabbiata strillando, vai verso il sole, gli ho detto vai verso il sole. Mentre stavamo in questa situazione arriva un Canadair da lontano, si abbassa sul lago e lì mi ha preso un attimo di panico, perché pensavo che ci caricasse a tutte e due e ci scaricasse sopra un incendio da qualche parte. E quindi ecco, purtroppo mentre poi il bagnino da lontano agitava le braccia dicendo hanno chiamato dall'aereo, dice che sono quei due pazzi che stanno lì in mezzo al lago. E insomma, ecco, questo è un piccolo episodio.
Stavate per essere catturati dal ventre.
Catturati dal ventre del
Canadair.
E quindi, ecco, questa è una piccola cosa, ma di tanti piccoli particolari, di tanti eventi che mi sono accaduti conoscendo tutte queste signore della mia vita.
Facciamo gli auguri in ebraico.
E...
Non si può.
Shalom.
Evviva!
Shalom.
E pace a tutto il mondo.
Pace a tutto il mondo.
Sperando che anche questa festività possa essere universalmente riconosciuta come una lunga tregua alle guerre.
Certo,
ricordiamo
questa,
anche per Israele, stiamo raccogliendo
per tutti
i fondi.
Che ci sia pace nel mondo.
Stiamo raccogliendo i fondi per gli incendi che hanno colpito Israele attraverso il sito kkl-italia.it. Si può donare per riforestare Israele, che sta purtroppo subendo ancora questa decimazione delle foreste che erano state create con tanta tenacia dai coloni e che permettono la vita in quelle terre che erano ormai desertificate. Alla prossima, grazie Roberto, salutiamo le nostre radio.
Grazie a voi, grazie Alberto, speriamo di rivederci presto.
Assolutamente, per Capodanno ti vogliamo.
Benissimo.
Salutiamo le nostre radio contubernali da Radio Città Futura a Roma e Radio Avellino e Benevento, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti, Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo. Alla prossima.
Arrivederci a tutti.